C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Che ci ha pensato bene? Questa mattina abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Beh, una ne basta. Prima la signora, ladies first. Parti.
Ecco, volevo chiederle, prima ha detto che in qualche modo si può trovare soddisfacimento alle proprie brame all'interno di quello che è il nostro spazio karmico, altrimenti, tra virgolette, rimaniamo insoddisfatti. Non so. Non è come vedere un po' la cosa, nel senso devi accontentarti un po' di quello che in questo momento,
no,
insomma, ti viene...
No, è l'opposto. Il tuo karma è il campo di tuo massimo godimento, altrimenti non hai il diritto di essere il tuo karma. Nel momento in cui esci dal tuo karma, diminuisci il godimento. È logico, no? Scusate. Com'è? Lei dice, però avevamo detto ladies first, dopo veniva lui, adesso
insomma,
queste signore con la scusa di ladies first, dai, dillo ad alta voce, se
non
si capisce.
No, volevo dire solo che il karma non è solo godimento, mi sembra che sia anche molta sofferenza.
Allora, prendiamo la parola sofferenza adesso, un minimo di, era questo che volevo dire anche lei, no? O dolore, il Buddha dice la vita è dolore. La risposta della filosofia della libertà, adesso andiamo per sommi capi, non posso rifare una conferenza di un'ora, è questa, che se io sviluppo brame fortissime di ciò che mi è possibile, questo è il senso del karma, mi godo tutta la sofferenza, tra virgolette, che ci vuole per conseguirle. L'intensità della brama trasforma tutte le cosiddette sofferenze necessarie per conseguire ciò che si brama in una gioia. È così ovvio, Una mamma gode di vivere col bambino, eccetera. Però c'è tanta sofferenza, che c'è tanto dolore, e devo rinunciare a quell'altro. Allora non c'era la brama di questo godimento. Quindi coloro che sottolineano la sofferenza sono i poveracci in canna. Non hanno mai conosciuto brame che si rispettano. Quindi se tutta la cultura cattolica continua a sottolineare la sofferenza, dimostra che è una cultura di povertà, di poverelli. Una partita di calcio. Oh! Ma c'è da soffrire, mamma mia, vabbè i primi 5 minuti, ma poi diventi stanco, ma ho fatto di tutto per apportare la palla lì, abbiamo fatto di tutto per fare gol, no, adesso ritorno indietro, che sofferenza, quella è la visione del fenomeno della mia amica che siede accanto a me, che è venuta alla partita soltanto per far contento me. Perché la brama del giocare a calcio lei non ce l'ha. Se avesse la brama del giocare a calcio non mi viene a parlare della sofferenza, di ciò che si soffre mentre si calcia. siamo all'inizio, ma proprio ai primi inizi dei godimenti veri della vita, forti, delle brame vere. Le brame più forti sono quelle che consentono di trasformare tutta la sofferenza che c'è in gioia, in gratitudine. Medico, fine il discorso? Se il medico dice sì, va tutto bene, eh? È sano, è salute.
Tanto è bene che mi aspetto.
Sì, però la difficoltà con Francesco d'Assisi è questo aspettarsi, capito? In fondo c'è ancora questa, non è ancora lo spirito, è l'anima che si ripromette, quindi lo spirito è ancora da venire, me lo aspetto, capito? Me lo aspetto. Tanto è il bene che mi godo, allora sì. Perché io quando sto giocando a calcio non è che il bene me l'aspetto, allora gioco per vincere. Allora quello è il bene che mi aspetto, i soldi che piglio se ho vinto, capito? Allora vanifico la gioia del giocare.
C'è una corruzione enorme di partite vendute.
Chiaro. Adesso che hanno parlato tre donne, vogliamo dare finalmente farlo parlare lui? Ah, ce
grazie,
l'hai
il microfono? Sì, sì, ce l'avevo. Dunque, mi pare di capire che siamo di fronte a una scelta. Cioè, bisogna essere onesti. Nel senso che per la prima volta ho sentito parlare in questo modo delle voglie, no? Della voglia, ma a questo punto l'ho un po', come dire, scoperta. Ho capito che fino ad oggi qualcuno, qualcosa, quello intorno a me, mi ha convinto che la voglia mi ha fatto confondere, che la voglia sia, come dire, la seduzione. Cioè c'è una voglia della seduzione, che può essere una seduzione dello spettacolo commerciale, anche lo spettacolo, come dire, del rito religioso, non voglio parlare solo della seduzione di tutti, però in qualche modo questo coraggio di dire se quella è vera, è mia o no, insomma, adesso lo vedo con chiarezza, quindi la domanda si è un po' chiarita, ecco, quindi grazie.
Prego, prego, prego. Allora, è importante quello che dici, è importante fare esercizi di pensiero, no? Lo vuoi dire, non c'è bisogno. Prendiamo, visto che tu ci hai dato queste categorie, una donna. C'è qualche volta che ha voglia di sedurre l'uomo. Il fenomeno c'è, si dà qualche volta. Qualche volta in Germania, qualche volta in meno, anche in Italia però. Hai qualcosa in contrario con questa voglia?
Assolutamente.
A parte di lei. Ed è sana. Se no che donna è se non è capace di sedurre nessun uomo? E quando funziona questa voglia? Quando lui ha voglia di essere sedotto e va tutto bene, e va tutto bene. Allora, cosa c'hai tu contro la seduzione?
Niente, detto così, però aspetta.
Ci ha pensato bene.
No, non ci ho perché questa è una domanda, ne sottintende un'altra. Quando io la subisco, cioè, poiché sono addormentato, aspetta, arrivo al punto, facciamo il caso in cui questa seduzione diventi, come dire, qualcosa che si sostituisca a me.
Aspetta, correggiamo.
Il plagio, faccio esempio.
No, correggiamo in modo da aver chiaro ciò di cui parliamo. Questa donna, noi non diciamo chi sia, però sta cercando di sedurre te, questo che tu stai adesso cercando di dire, e tu non hai voglia. Continua. Tu però, tu non hai voglia.
Beh, okay, finché non ne ho voglia, lei non fa un passo avanti, poi a un certo punto è chiaro che deve venire da me la cosa.
No, momento. Lei ha voglia di sedurti, adesso è concreta la cosa, sennò se le cose non vengono concretizzate, sono troppo astratte, non funziona. Lei ha voglia di sedurre te, tu hai due possibilità, o hai voglia di essere sedotto e ti va bene, e allora va tutto bene. O non hai voglia, se non hai voglia cosa fai?
Vado via.
O mandi via lei.
O mando via lei.
E va tutto bene.
Però se non è una donna, ma è un complesso, una struttura, aspetta, fammi arrivare alla domanda. Cioè esiste anche la coercizione, il plagio.
Ma
faccio,
scusa,
voglio capire,
una seduzione senza, cioè, un minimo di abbindolamento non è seduzione. Sei nella stratosfera, scusa, scendi giù.
No, scendo giù, io parlo di quelli che per esempio entrano in una comunità di qualsiasi tipo e lì dentro non riescono a uscire perché con delle tecniche particolari la loro mente
no, è fuori. No, è perché sono imbambolati.
Appunto, non sono presenti.
Se sono fatte così si lasciano abbindolare. C'è qualcosa in contrario, tu, che c'è gente che si lascia abbindolare? È fatta così? La vuoi cambiare? Tu adesso stai dicendo, io godo, stamattina godo di essere diventato un minimo meno abbindolabile. Godilo, una gran bella cosa. L'altro è rimasto abbindolabile in tutto e per tutto. Abbindolabile. C'è gente che esercita l'arte di abbindolare. Viene il mondo.
È una lesione anche quella della libertà.
Il potere è una forma enorme di abbindolazione, scusa, se no come eserciti il potere? Grazie. Di abbindolamento, c'è la parola abbindolazione? No, abbindolamento, grazie, grazie. Allora, chi c'è? Chi c'ha il microfono?
Io, che ho voglia di fare la domanda. Anche
dove
se...
sei? Alza la mano. Sì.
Anche se devo vincere la mia timidezza e faccio fatica.
Ah,
quindi...
la stai dicendo molto bene.
E poi l'altra è l'idea che magari possa essere scontata, banale la mia domanda.
Ma non importa.
Allora, se il valore più alto della vita sono io, il sé, e quindi...
Per me.
Voglio tirare fuori le mie potenzialità. Per fare questo, quindi, da quello che io ho compreso, devo fare un atto di fede fortissimo nei miei...
Voglio fare
un grande atto di fede che devo fare nei miei verso me stesso.
No, se usi la parola fede ti devo fermare subito.
Fiducia.
Com'è?
Fiducia? Neanche.
Una potenzialità in cui io devo soltanto credere, non c'è, non è una potenzialità. Una potenzialità è reale soltanto quando io la vivo come
attiva,
dinamismo
attiva, sì,
reale.
Come dinamismo, ok, sì, mi sono espressa
affidati
male.
Affidati al dinamismo concreto, vissuto del tuo essere.
D'accordo. E ma quello... se mi voglio tuffare in questo dinamismo...
No, non è un tuffarsi. Sta attenta, la categoria del tuffarsi è che io sono sulla sponda...
Vedi, sto sbagliando.
No, sta attenta, stiamo esercitando il pensare, però pulizia nel pensare è fondamentale. Io sono sulla sponda, mi tuffo. Ora, questa immagine ti dice, ti stai tuffando in un elemento estraneo. E sei fuori strada. Resti in te, devi restare in te stessa, Il problema della gente è che siamo abituati a rimbottire la nostra mente, la nostra, di rappresentazioni eccetera, e non abbiamo più persone che sono connesse con se stessi.
Sì.
E poi le voglie che hanno, quelli sono mangiare, bere, godere la vita, eccetera, sono gli unici punti di connessione con se stessi. Una morale moraleggiante gliela ha messi come cattivi. Quindi devono per essere buoni devono andare per aria, capito? Quindi l'unica domanda che mi porta avanti è sempre la domanda: cosa voglio io? Cosa mi va di fare in questo momento? A parte di me. C'è un sacco di gente che mi dice non farlo, gli do un calcio nel sedere. Ognuno fa quello che vuole, no? Viviamo in una società dove ognuno fa quello che vuole. Per gli altri vorrebbe che facciano ciò che vuole lui, però ognuno fa quello che vuole per quanto riguarda. E allora perché io non devo fare quello che voglio? Quindi è giusto quello che tu volevi dire. Noi facciamo teorie sull'umano, su ciò che è bene, morale, morale, e non abbiamo fiducia nell'umano.
Sì.
Quindi tu stai dicendo, io vado bene soltanto quando do fiducia a ciò che è reale in me e si vuole esprimere. Sì, però sta attento che quello che si vuole esprimere dentro di te, sedurre, se sei una donna, sedurre un uomo, può essere dannoso, eccetera. Moralismi.
L'altra cosa che...
Una donna capace, veramente capace di sedurre un uomo, una donna che io rispetto, scusate, perché una donna mai capace di sedurre un uomo non vale nulla. Che donna è, scusate? Che donna è? Che donna ha a fare? Se non fa venire la voglia a nessun maschietto. Noi viviamo di un moralismo che condanna la natura nell'uomo. Ma è l'unica cosa che abbiamo, la condanniamo come moralmente cattiva. Ma siamo teste bacate, proprio. E secondo me è quello che cercavi di dire, io lo dico in parole mie, capito?
Sì, l'altra cosa è che se ciò che ci capita, dicevi ieri, insomma, nell'argomento, è ciò di cui noi abbiamo bisogno, lì, la cosa più difficile è imparare ad accettare.
Le due parole, le due categorie che hai usato sono moraleggianti. L'essere umano non ha bisogno di nulla. Perché se avessi bisogno di qualcosa è carente. Io non ho bisogno di nulla, voglio soltanto esprimere il mio essere, esprimere tutto quello che c'è dentro di me. Di cosa ho bisogno? Di nulla, non mi manca nulla. E l'altra, qual era l'altra parola che hai usato? Accettare. Io non ho mai accettato nulla. Accettare è passivo, è ingoiare, è accettare. Che c'è accettare? Io devo accettare il mio essere? Sarebbe come dire che abbiamo la possibilità di non accettare il nostro essere. Ma ti do un calcio nel sedere, vivi. Quindi, adesso io sto prendendo sul serio, perché non sono a caso queste categorie, no? I bisogni accettare. Moralismi micidiali, enormi. Vivi, santa pace, esprimi il tuo essere, finché arrivi, finalmente sarebbe ora, al punto in cui ti pigli una bella depressione, perché allora tutto quello che ti ha dato la natura non ti basta più. Ma la maggior parte della gente non arriva neanche al punto importantissimo di pigliarsi una depressione.
Ma quindi il fatto che dilaghi così tanto la depressione e lo scontento generale, perché quindi il fatto che dilaghi così tanto oggi come oggi, sempre più la depressione e lo scontento, è perché quindi siamo in un gradino evolutivo superiore,
ulteriore rispetto all'essere del tutto soddisfatti godendo soltanto la natura. Certo. Uno che è scontento vuole di più.
Niente, io non ho una domanda.
Alza la mano, dove sei?
Qua.
Ok.
Una domanda. Allora, fino adesso mi ero fatta l'idea che invece il nutrire sempre voglie, desideri, eccetera, quindi avere una mente non ferma, fosse fonte di insoddisfazione. Mentre mi ha un po' destabilizzato adesso capire
che... Per fortuna.
Che, per fortuna. Capire che invece sono quasi vitali continuamente queste voglie, che però per me sono voglie uguale insoddisfazione, non so come dire, voglia, continua ricerca di quello che non si ha, quindi con una incapacità di saper stare bene in ciò che si ha. E ugualmente l'esempio che faceva prima del corpo come sulla sazietà, diceva immaginate lo strumento corpo che in qualche modo produce melodie, produce qualcos'altro, poi c'è invece un modo di come dire, di produrre poi dal corpo il gusto, come un ricavare ancora piacere dallo stesso strumento. Mi è proprio poco chiaro quale delle due direzioni, cioè quando l'uno e quando l'altro.
Allora, ci provo, un avvio di pensiero. Si tratta sempre di cogliere il più concretamente possibile ciò che l'animo vive realmente. Il vissuto dell'animo è l'elemento più concreto che ci sia. Tutto ciò che è materiale è astratto per me, perché non lo posso vivere direttamente. Concreto al massimo è un sentimento perché lo vivo. Quindi il vissuto è la sfera di massima concretezza. Allora, la tua domanda, se ho ben capito, mi correggi, ma penso che si riferisce al fatto che dice ma sono due cose scisse, due cose spaccate, diverse, la voglia o desiderio, voglia, desiderio, desiderio o brama, e un'altra cosa è il conseguire, conseguimento, l'appagamento. E io dico, per la persona poverella sono due cose diverse. L'arte della vita, il valore della vita sta nel farle diventare una cosa sola. In che modo la brama diventa contemporaneamente un appagamento, con l'aumentare della sua intensità. Più una brama è intensa e più la godo, e più godo questa intensità. Quindi una brama che ha bisogno dell'appagamento per essere contenta è una bramuccia. Io ho studiato, vi faccio un esempio, è stratosferico, forse per voi, per me è reale, è reale per tutti. Supponiamo, una persona ha studiato la filosofia della libertà e dice, ho un primo libro di Steiner, per la prima volta, e supponiamo che ha fatto l'esperienza, per Bacco, ma santa pace, ma quante cose sono saltate fuori, è la prima volta che leggo un libro delle dove saltano fuori un sacco di idee, non è proibito, non è proibito. Gli viene una brama di leggere il libro successivo. Questa brama di leggere il libro successivo è del tutto inappagata. È un godimento immanente, immanente, che dà la forza di prendere tutte le cosiddette sofferenze, le rinunce, perché voglio leggere il libro successivo. Quindi, diciamo, psicologicamente, diciamo, il miracolo degli ideali forti è che gli ideali forti fanno l'unità del presente e del futuro. L'ideale forte è il futuro vivente, operante in me. Più di questo non si può, più beatitudine non c'è. E se il futuro non è forte in me nel presente, è perché non sono ancora stato capace di creare voglie, ideali, brame a tutti i livelli, fortissime. Ogni pena mi è diletto, non mi sarà. Se mi sarà, capito? Mi è diletto. Se ogni pena mi è diletto, allora bara quando dice tanto è il bene che mi aspetto. Tanto il bene che mi godo, che mi godo. Se ogni pena mi è diletto, me lo godo adesso. Serve? Servono questi pensieri andare un po' più avanti?
Volevo chiedere, mi ha pizzicato, io sono goloso, e in realtà sono anche molto interessato a studiare la filosofia della libertà, E quindi questa cosa mi ha un po' pizzicato, ovviamente. E, però l'immagine che nel gusto io andassi verso il basso, mi sono detto, però io in realtà faccio esercizi di creazione.
Chi te l'aveva detto che andavi verso il basso?
Ah, ha fatto una freccia verso il basso. Vabbè.
Guarda che per me una freccia fatta così non va verso il basso, la tua testa bacata va verso il basso, va verso ciò che è fondamentale.
La base. Ah.
Se no vai in orbita, capito? Il problema è il nostro vocabolario, siamo talmente infisciati di moralismo che lo chiamiamo il basso. Basso è basso, scusa. Il basso deve essere negativo, vedi? Tutta la morale cattolica fa sinonimo di basso come negativo. È assurdo. La natura è tutta negativa perché è tutta bassa. E tu vai bene soltanto quando cominci a vivere da angelo. Però se cominci a vivere da angelo, per quanto mi riguarda, ti pigli un calcio nel sedere. Poi da angelo non te lo pigli neanche il calcio nel sedere, quello è il problema. Per il sedere non ce l'hai più. Chi vuole avere l'ultima parola per darci la accomiatarci? Grazie a tutti, arrivederci la prossima volta.
Per la signora, c'erano in realtà parecchie persone che volevano parlare ancora.
Che facciamo? Lasciamo parlare la signora? Ah, io non ho il diritto all'ultima parola perché sono un maschietto. Dai, fai parlare la signora, su. Solo l'ultima parola, eh?
Volevo fare due domande.
A due addirittura?
Due. Una per ieri e una per... Allora, la prima che volevo fare è questa. Nel caso in cui la depressione...
Più vicino sono...
Nel caso in cui la depressione sfocia in un suicidio, noi cosa... Cioè, come guardiamo questa cosa?
Se io ho una risoluzione...
No, ecco, poiché lei dice che la depressione è una forma di...
Come?
Poiché lei dice che la depressione, la forma depressiva, è una forma di sublimazione...
No,
dei...
no.
E che, allora, mi no. Può chiarire questa cosa?
Allora, naturalmente è complesso il fenomeno, e cercando di individuare aspetti centrali, mm-hmm. si lasciano via tanti... diciamo,
sì, sì, questo lo capisco.
Ecco, quindi non portare il caso di eccezione, eccetera. L'affermazione fondamentale è che la natura, tutte le voglie della natura, i godimenti della natura, eccetera, ce li dà la natura. Però l'essere umano non è fatto soltanto di natura, quindi non può a lunga scadenza essere soddisfatto, contento, se vive come l'animale. L'animale è contento, soddisfatto di pura natura perché non c'ha altro, non ha aspirazione ad altro. Se è vero che l'essere umano, il godimento di ciò che è di natura, ha il senso di farsi da base, da strumento necessario, pulito, bellissimo, necessario, per godimenti nell'anima dello spirito, prima o poi, se gode soltanto, diciamo, i godimenti che dà la natura, diventerà insoddisfatto. E questo fenomeno di diventare insoddisfatto, che è un passo in avanti rispetto a colui che ancora si gode, padronissimo, dato di natura, lo possiamo chiamare depressione. Capito?
Ok, quindi una sfumatura intermedia, insomma, dello stato depressivo.
Cioè, non gli basta più
tutto
ciò che gli altri si godono. Padrone lui che non gli basta più, padrone gli altri che gli basta ancora.
Mm-hmm.
Ognuno ha il diritto al suo essere. Però prima o poi, l'affermazione è che prima o poi l'essere umano è architettato in modo tale che il puro naturale non gli basta, vuole l'elemento della libertà, dove lui è creatore libero, okay. Non soltanto ciò che gli dà la natura.
Okay.
Una persona una patologia grave. Aspetta un momento, allora me lo faccia dire.
Allora chiariamo questa, allora, chiariamo allora, questa differenza.
È chiaro che gradualmente, a 80 anni qualcosa si è esperito, gradualmente nel momento in cui certe cose non ti soddisfano più, contemporaneamente ne nascono delle altre, almeno sì, la mia esperienza è questa.
Non necessariamente. No, perché altrimenti sarebbe di natura anche l'altro. E perciò dobbiamo.
Una depressione tale che porta al suicidio, insomma, che quella è proprio una cosa patologica.
No, 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 no. Parlare di patologico rispetto all'umano è un modo terroristico di moraleggiare. Non esiste il patologico. Quindi parlare di patologico è il livello terroristico del moralismo. Che cosa è patologico in uno che si toglie la vita? Il Giuda? Il Cristo lo sa che si toglie la vita il Giuda. Cosa è patologico in Giuda? Nulla.
Sì, va bene, da questo punto di vista posso essere anche d'accordo. No, da questo punto di vista posso dare anche ragione, perché poi è tutto un discorso karmico sui suicidi, che c'è la ripetizione fino a che qualcuno dall'esterno non ti aiuta, quindi ci vuole una forza d'amore, eccetera, eccetera. Tutte cose giuste, però la gran parte della gente, se no tu ti contraddici, perché c'è questa cosa dell'umano, cioè del valore dell'uomo. Allora l'uomo gradualmente, il centauro è bellissimo, no? Gradualmente umanizza, per cui afferra qualche cosa, anche se non chiaramente dall'alto, e perciò c'è sempre un certo equilibrio che poi viene avanti. Questa è la fiducia nell'umano, se no altrimenti... Il suicida è un caso estremo di persona che non è riuscita ad afferrare niente.
No, Dice qui in questa costellazione non va, ne voglio una nuova. È il creatore dell'umano. Gliela dà. Te pensi che sia la prima vita che ti è stata data?
No, no.
E allora? Quindi il moralismo che ha messo Giuda all'inferno eterno, ma è di una disumanità proprio allucinante. Allucinante. Uno dice: sono arci stufo, me ne vado. Colui, lo spirito che ha creato l'umano, l'ha intriso di forze positive, di amore, no? Giuda, dai, non c'è problema, te ne diamo un'altra di vita. Se lui è stato arci stufo che ha voluto andare, cosa c'è di male? Nulla! Era arci stufo, se n'è andato. I problemi sono i nostri moralismi, perché l'umano prevede tutte le forze necessarie per ricostruirsi un corpo, e ricomincia da capo, è tutta un'altra costellazione, Agostino. Giuda dice, se è vero che mi aspetta una vita da Agostino, adesso che io ho tradito il mio maestro, eccetera, eccetera, c'è da spararsi, e si è sparato, e si è pigliato la vita di Agostino. Noi siamo abituati a vedere l'umano in chiave negativa. Siamo stupidi, siamo veramente stupidi. E una cosa positiva è di farsi, almeno la domenica, un buon pasto gustoso. Buon appetito e fino alla prossima volta. Grazie.